Il Segnalibro, a cura dell'associazione Se la Luna.
Bentrovati a questo nuovo appuntamento con la rubrica Il Segnalibro. Giovanna Amore e Giancarla Volpato leggono la quarta traccia del libro La lunga vita di Marianna Ucria di Dacia Maraini. Marianna sente una forte attrazione verso il domestico Saro, pieno di attenzioni e di rispetto nei suoi confronti. Da un colloquio con il fratello Carlo intuisce la tremenda verità. Il marito zio l'aveva violentata quando aveva solo 5 anni e da quel momento non ha più parlato. Dal matrimonio di Saro con Peppinedda nasce un figlio, ma la servetta Fila, sorella di Saro, ferisce i due sposi in un impeto di gelosia. Portata in vicaria a Palermo, Marianna tenta di salvarla dalla forca e diventa amica di Don Giacomo Camaleo, pretore della città, presso cui intercede per la ragazza che verrà rinchiusa in manicomio.
Un catenaccio viene sfilato, una porta spinta. Marianna si trova dentro una sala fredda dal pavimento di mattoni rotti e impolverati. Le finestre alte sono irraggiungibili. Un dito sfiora la guancia di Marianna, che si tira indietro con un sussulto. È Fila. In pochi mesi è diventata una vecchia. La faccia le si era attrappita. Ha perso un dente sul davanti. Le mani le tremano. Le gambe sono così stecchite che a stento la reggono in piedi. Gli occhi sono vitrei, anche se si sforzano un sorriso riconoscente. Quando Marianna le accarezza una guancia, Fila si lascia andare a un pianto timido che le raggrinza la bocca. Marianna, per vincere l'imbarazzo, tira fuori dalle tasche un sacchetto di monete, si toglie il fichu di seta verde dal collo e lo stende sulle spalle di Fila. Lei se lo liscia con le dita che sembrano quelle di un ubriaco. Un galeotto dalle braccia poderose la guanta per la vita e la solleva come fosse una bambina. Marianna fa per reagire, ma si accorge che in quel gesto c'è della tenerezza. I due scompaiono dietro la porta prima che Marianna possa salutare Fila. Meglio così, che il galeotto abbia saputo conquistarsi, se non l'affetto, perlomeno una intimità con la poveretta, si dice Marianna. Anche se lo sguardo dell'uomo sul sacchetto delle monete le fa pensare che quella intimità non sia del tutto disinteressata.
Assistendo Saro, che sta lentamente guarendo dalle ferite, Marianna fa l'amore con lui e per la prima volta si abbandona a un rapporto dolce e coinvolgente.
Saro apre gli occhi. Marianna gli si avvicina, appoggia due dita sulle labbra screpolate di lui. Una sensazione di allegria tiene Marianna ferma in quel gesto di tenerezza, respirando il fiato amaro del ragazzo. Ora la bocca di Saro si spinge contro le dita di quella mano e la bacia con trepidazione. Marianna per la prima volta non lo respinge, anzi chiude gli occhi come per assaporare meglio quel tocco. Con un gesto che ha spesso immaginato ma mai compiuto, appoggia la fronte sul petto del ragazzo. Le dita di Marianna scorrono lungo la fronte, le orecchie, il collo di Saro, come se ormai non si fidasse neanche della sua vista. Scivolando sui capelli incollati dal sudore, si soffermano sul rigonfio di cotone che nasconde l'orecchio sinistro. Riprendono il contorno delle labbra, scendono verso il mento ispido di una barba da convalescente. L'indice si trova quasi per caso a premere nel punto in cui le labbra si congiungono. Si apre un varco fra i denti raggiunge la punta della lingua. Solo allora Saro azzarda un movimento impercettibile. Chiude i denti, ma con una pressione lievissima, attorno al dito, che rimane prigioniero fra palato e lingua. Marianna sorride e con l'indice e il pollice dell'altra mano stringe le narici del ragazzo finché lui non lascia la presa e apre la bocca per respirare. Le mani della signora ora si afferrano alla trapunta e la fanno scivolare giù dal letto. Poi la volta del lenzuolo, che a pieghe disordinate, viene buttato da un lato per terra. Le mani di Marianna si posano senza peso sulle ferite appena rimarginate, ancora rosse e dolenti. Marianna vi fa scorrere le dita, leggere, mentre il respiro di Saro si fa frettoloso e dalle sue labbra chiuse sbucano delle minuscole stille che fanno pensare al dolore, ma anche a una gioia sconosciuta e selvaggia, a una resa felice. Come abbia fatto a trovarsi spogliata accanto al corpo spogliato di Saro, Marianna non saprebbe dirlo. Sa che è stato semplicissimo e che non ha provato vergogna. Sa che si sono abbracciati come due corpi amici e accoglierlo dentro di sé è stato come ritrovare una parte del proprio corpo che credeva perduta per sempre.
I familiari cominciano a rimproverarle i presunti scandali che la vedono coinvolta. L'assidua frequentazione con il giovane Saro, l'affettuosa amicizia con Camaleo, uomo ricco e influente, ma per loro di dubbia reputazione. Le rimproverano, inoltre, di avere smesso il lutto soltanto un anno dopo la morte del marito e, soprattutto, di circondarsi di persone non del suo ceto. Tuttavia, al ritorno della moglie di Saro, ormai anche lei guarita, Marianna tronca la relazione con il giovane servo. Parte per Napoli recando con sé la servetta Fila, che è riuscita a fare dimettere dal manicomio. La sua partenza non è condivisa dal figlio Mariano, mosso da pregiudizi nei confronti della madre e timoroso che possa disperdere il patrimonio e gettare discredito sul buon nome della famiglia.
Il brigantino si muove appena, dondolandosi sull'acqua verde. Davanti a ventaglio la città di Palermo, una fila di palazzi grigi e ocra, delle chiese grigie e bianche, delle stamberghe dipinte di rosa, dei negozi dai tendoni a strisce verdi, le strade in mezzo a cui scorrono rivoli di acqua sporca. Dietro la città, sotto un rimestio di nuvole opache, le rocce scoscese del Monte Cuccio, il verde dei boschi di Mezzo Monreale e di San Martino delle Scale, un digradare di lupi scoscese, più scure e meno scure, fra cui si annida la luce violetta del tramonto. Gli occhi di Marianna si fermano sulle alte finestre della vicaria. Alla sinistra della prigione, dietro una leggera quinta di case, si allarga il rettangolo irregolare di Piazza Marina. In mezzo alla piazza vuota, la pedana scura della forca, segno che qualcuno sarà impiccato domattina, quella forca a cui il signor padre l'ha trascinata per amore, perché guarisse del suo mutismo. Mai avrebbe immaginato che il signor padre e il signor marito zio tenessero in comune un segreto che la riguardava, che si fossero alleati, tacendo a tutti di quella ferita inferta al suo corpo di bambina. Ora il brigantino è agitato da scosse lunghe e nervose. Le vele sono state issate. La prua si dirige decisamente verso l'alto mare. Marianna si appoggia con tutte e due le mani alla balaustra laccata, mentre Palermo si allontana con le sue luci pomeridiane, le sue palme, le sue immondizie spinte dal vento, la sua forca, le sue carrozze. Una parte di lei rimarrà lì, su quelle strade insaccherate, in quel tepore che sa di gelsomini zuccherati e di escrementi di cavallo. Il pensiero va a Saro e alle volte che l'ha tenuto stretto contro il petto, sebbene avesse deciso di non vederlo più. Una mano agguantata sotto la tavola, un braccio che si tende dietro una porta, un bacio strappato in cucina nelle ore di sonno. Erano delizie a cui si era abbandonata col cuore in capriole.
Marianna ripensa all'ultimo periodo trascorso in Sicilia ed emerge anche il ricordo di Don Camaleo, il pretore di Palermo, che tanto l'aveva aiutata per salvare la giovane Fila dalla forca e che si era innamorato di lei attratto dalla sua fervida mente e dalla sua cultura. Si era chiesta più volte se accettare la sua proposta di matrimonio. Pur non amandolo, lo trovava seducente. Però si chiedeva cosa fare di sé. Alla sua età, molte delle sue conoscenti erano già sepolte o invecchiate male. Donne che non hanno mai letto un libro, che non si sono potute dedicare nemmeno al ricamo. Le mani di una nobile donna devono rimanere in ozio.
Don Camaleo intanto era diventato assiduo. Veniva a trovarla quasi ogni giorno, col calesse tirato dal pomellato grigio, e le parlava d'amore e di libri. Diceva che lei si era fatta luminosa come una lamparicchia, e lo specchio le diceva che era vero. La pelle le si era schiarita e distesa, gli occhi si erano fatti lucenti, i capelli le si gonfiavano sulla nuca come fossero impregnati di lievito. Non c'era cuffia o nastro che potesse contenerli. Esplodevano e ricadevano scintillanti e disordinati attorno alla faccia gioiosa.
Nel viaggio verso Napoli, il brigantino su cui le due donne sono imbarcate rischia il naufragio. Da Napoli essi si dirigeranno a Roma. Qui, in una locanda, incontrano una compagnia di attori che simpatizzano subito con la duchessa. Marianna si diverte in mezzo a gente che non si preoccupa della sua sordità. Durante un ballo, Fila si innamora di uno dei due castrati della compagnia. Ma il giorno dopo il gruppo parte per Firenze e la ragazza soffre molto per l'abbandono. È così che Marianna pensa di farla sposare al padrone della locanda donandole una buona dote. La serenità di Marianna è turbata dall'arrivo di una lettera del pretore Camaleo che le parla dei suoi figli. Le scrive che Mariano è diventato famoso per le sue cene, cui sono invitati amici e parenti. Che Felice cura con le erbe la rogna e gli eczemi, facendosi pagare solo dai ricchi. Aggiunge poi che Giuseppa ha tradito il marito con un cugino e che Manina ha avuto un altro figlio. La lettera si conclude con un'altra dichiarazione d'amore e con la richiesta di sposarlo.
La vostra intelligenza ha preso un avvio così curioso e insolito da indurmi in una deliziosa tentazione d'amore, cosa che ritenevo impossibile alla mia età e che ammiro come un miracolo dell'immaginazione. Ve lo chiedo ancora una volta per lettera, con tutta la solennità della scrittura. Volete sposarmi? Non vi chiederò niente, neanche di dividere il letto se preferite. Il mio sentimento nasce da un bisogno di compagnia che mi strugge come burro al sole. Una compagnia femminile scortata dalla pratica del pensiero, cosa rarissima presso le nostre donne che sono tenute in uno stato di ignoranza gallinacea. È la vostra mutilazione a rendervi unica, fuori dai privilegi, nonostante ci stiate dentro per diritto di nascita fino al collo, fuori dagli stereotipi della vostra casta, nonostante si facciano parte della vostra stessa carne. Anche voi sapete vedere al di là dei damaschi e delle perle. La menomazione vi ha portata alla scrittura e la scrittura vi ha portata a me. Sapete, alle volte è l'amore degli altri che ci innamora. Vediamo una persona solo quando essa chiede i nostri occhi. Con tutta la mia devozione tenerissima e l'augurio che torniate presto. Sto male senza di voi. Giacomo Camaleo.
La nostalgia dei luoghi cari e delle persone amate di Saro non la induce però al ritorno, né la profferta d'amore del maturo Camaleo. Sente le luci della libertà che la spingono a continuare il suo vagare nella ricerca della conoscenza dei luoghi ed esperienze diverse e della libertà a lungo tempo repressa.
Marianna osserva i fogli di carta leggera che posano disordinati sulla sua gonna rigata. La lettera le ha ispirato un senso di sazietà che ora la fa sorridere. Eppure la nostalgia di Palermo le offusca lo sguardo. Quegli odori di alga seccata al sole e di capperi e di fichi maturi non li ritroverà mai da nessuna parte. Quelle coste arse e profumate, quei marosi ribollenti, quei gelsomini che si sfaldano al sole. Ogni mattina si sveglia con l'idea di partire, tornare ai figli, alla villa, a Saro, alle chimere, o rimanere, scappare da quelle forme troppo note che costituiscono la sua costanza, o dare retta a quelle alette che le sono spuntate dai due lati delle caviglie. Marianna pigia i 10 foglietti nella tasca della gonna e si guarda intorno, cercando una risposta alla sua muta domanda. Il sottrarsi al futuro che le sta apparecchiando la sorte non sarà una sfida troppo grossa per le sue forze? Questa voglia di conoscere gente diversa, questa voglia di girovagare, non sarà una superbia inutile, un poco frivola e perversa? Dove andrà a casarsi, che ogni casa le pare troppo radicata e prevedibile? Le piacerebbe mettersela sulle spalle come una chiocciola e andare senza sapere dove. È disdicevole per una signora girare da una locanda all'altra, da una città all'altra, senza pace, senza rimedio, direbbe il signor figlio Mariano, e avrebbe forse ragione. Quel correre, quel vagare, quel patire ogni fermata, ogni attesa, non sarà un avvertimento di fine? Entrare nell'acqua del fiume, prima con la punta delle scarpe, poi con le caviglie e infine con le ginocchia, con il petto, con la gola. L'acqua non è fredda. Non sarebbe difficile farsi inghiottire da quel turbinio di correnti odorose di foglie marce. Ma la voglia di riprendere il cammino è più forte. Marianna ferma lo sguardo sulle acque giallognole gorgoglianti e interroga i suoi silenzi. Ma la risposta che ne riceve è ancora una domanda, ed è muta.
Termina così il romanzo La lunga vita di Marianna Ucrìa di Dacia Maraini, narrato e letto da Giovanna More e Giancarla Volpato. Vi aspettiamo per un nuovo appuntamento della rubrica Il segnalibro per l'ascolto del romanzo La ragazza di Marsiglia di Maria Attanasio. Thank you.
Avete ascoltato il Segnalibro, la rubrica a cura di Sela Luna, associazione che opera nel Trevigiano per promuovere il libro e la lettura.